In altre parole.
Ultimo appuntamento della settimana per In altre parole, con il nostro ospite Alberto Nerazzini, giornalista d'inchiesta, con il quale abbiamo affrontato temi quali la giustizia, la sanità, la criminalità finanziaria. Oggi proviamo a riflettere insieme a lui sul futuro. La crisi pandemica nella sua drammaticità ci ha però regalato, ha regalato ad alcuni un periodo di sospensione, di riflessione su come le nostre società, le nostre economie dovrebbero, potrebbero cambiare per evitare nuove devastanti crisi come quella che purtroppo non è ancora del tutto alle nostre spalle. Buongiorno Alberto Nerazzini.
Buongiorno Mattia e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Il futuro dunque, Alberto, in una intervista apparsa ieri su Repubblica dal titolo significativo Cercasi nuovo Churchill, lo storico britannico Simon Sharma prevedeva il ritorno a un maggior intervento dello Stato, in particolare per quanto riguarda l'economia e il welfare, una posizione che si è sentita molto anche tra gli economisti e negli ultimi tempi. Che cosa ne pensi? Bisogna cambiare? È necessario che lo Stato intervenga di più, che l'economia sia più attenta anche al bene comune?
Sono assolutamente d'accordo, cioè, devo dire che insomma, secondo me non c'è dubbio perché lo dice il buon senso e lo dice l'istinto di sopravvivenza, direi, no? Che caratterizza noi esseri umani e l'umanità intera. Hai parlato di drammatica sospensione causata dalla pandemia e questa drammatica sospensione sembra aver dato un po' di sostanza comunque al ragionamento, quindi, ed è un'immagine che di cui mi approprio perché insomma è abbastanza equilibrata e sufficientemente sobria questa immagine che hai usato tu e mi permette di scansarmi dall'insostenibile glassa di retorica che un po' ovunque, credo, immagino anche in Svizzera ricopre queste ferite enormi che ha evidenziato la pandemia. No, la retorica spicciola dell'andrà tutto bene, del ripartiamo migliori di prima, per intenderci, insomma questa roba qua. Però non ho letto, lo ammetto, l'intervista che citi, ma il tema è ripreso da più parti, però mi chiedo che tipo di civiltà sia quella che riflette, prova a mettersi in discussione, prova a trovare una soluzione solo in un momento di tragedia collettiva come quello che stiamo vivendo, non è sicuramente una civiltà sana, una civiltà malata, perché non c'era comunque bisogno del SARS-CoV-2, dell'emergenza per capire che alcune questioni fondamentali, no? Per capire che il paradigma che domina da decenni è un paradigma fatto di neoliberismo, distruzione della politica a favore della supremazia del mercato era destinato a portarsi al disastro. Insomma, è quello che dice Noam Chomsky, il grande linguista ultra novantenne, tanto anziano, ma di fatto uno dei pochi intellettuali universali ancora in circolazione, che al di là delle cause della catastrofe ha appunto significato e sottolineato come questo male affondi le radici nel fallimento colossale del mercato, esasperato dal capitalismo dell'era neoliberista, e tutto questo l'abbiamo visto anche nella sanità, cosa di cui abbiamo parlato nelle giornate precedenti, cioè come queste dottrine neoliberiste applicate anche al settore imprenditoriale, al settore sanitario, poi hanno portato l'evidente catastrofe.
Alberto, ma appunto negli scorsi giorni con te abbiamo discusso, abbiamo affrontato il tema della sanità effettivamente, ieri abbiamo invece affrontato quello dei paradisi fiscali, della criminalità finanziaria, del riciclaggio di denaro sporco, che sono un grossissimo problema proprio in una fase in cui si chiede ai cittadini in periodo di crisi economica di fare dei sacrifici, no? E dall'altra parte miliardi e miliardi di euro. euro volano via, diciamo così, verso i paradisi fiscali. Dal punto di vista economico, riprendono fiato anche proprio in questo periodo di crisi le voci che chiedono politiche fiscali più severe verso i grandi patrimoni, no? La famosa patrimoniale, e il contrasto alla criminalità finanziaria e all'evasione fiscale. Ecco, lo abbiamo visto nel corso della settimana, tu conosci bene questo mondo. Ti chiedo, è ancora possibile secondo te intervenire per contrastare questi fenomeni? E quale deve essere a questo punto il ruolo dello Stato in questa battaglia?
Certo che è possibile, a parte che tutto è possibile, ma assolutamente possibile intervenire per contrastare tutto questo. E anche qui vale quello che dicevamo poco fa, il discorso di prima, insomma, come fa a stare in piedi, adesso torniamo a discuterne, ma come fa a stare in piedi un mondo dove 60 individui possiedono la stessa ricchezza netta privata di oltre 3 miliardi e mezzo di persone, cioè quei 3 miliardi e mezzo di persone che rappresentano la metà più povera dell'umanità, insomma è follia, è depravazione, cioè è come immaginarsi una torta divisa in due parti uguali con due fette, con una ci devono mangiare più di 3 miliardi e mezzo di persone, con la seconda identica si sfamano solo in 60, no? 60 persone che te le puoi immaginare a bordo di un pullman che vanno in giro tutti assieme, dall'altra parte una quantità di esseri umani che puoi ottenere sommando 3 miliardi e mezzo, vuol dire tutta la popolazione della Cina, dell'India, del Brasile, degli Stati Uniti, dell'Italia, della Svizzera, giusto per non lasciare escluso nessuno. Cioè, quindi questa diseguaglianza catastrofica è la vera pandemia, sembra che sia tornata, diciamo, al centro della discussione, almeno dalla parte accademica del ragionamento, e per sconfiggerla il vaccino non serve ancora, cioè basterebbe seguire una cura aggressiva in maniera rigorosa, insomma, che può andare ad ammorbidire questi squilibri rovinosi, e andrebbe inaugurata il prima possibile, e vuol dire contrasto all'evasione fiscale, vuol dire tassazione dei grandi patrimoni, delle grandi rendite, un'opposizione decisa alla criminalità finanziaria. Cioè io insisto, ne abbiamo parlato in questi giorni, ma come giornalista investigativo nel mio piccolo ho sempre avuto il pallino proprio delle giurisdizioni offshore, ancor prima dei vari leaks, no, dei vari Panama e Paradise, certo, Papers. E mi sono sempre scontrato anche con direttori o responsabili editoriali che non vedevano o fingevano di non vedere il cuore del problema, che è l'offshore, cioè parliamo di una montagna di soldi, di qualcosa che non è che stia ai margini dell'economia mondiale, proprio un processo che è perfettamente integrato nell'economia mondiale, vuol dire investimenti immobiliari, societari, patrimoni personali mostruosi, no? Che operano in un mondo che è quello dei paradisi fiscali, quindi siamo parlando di 30 mila miliardi di dollari, questo ci dicono gli studiosi e gli analisti, che sono là offshore, altro che Covid, sono miliardi, migliaia di miliardi che potrebbero risolvere i problemi della scuola, della sanità, della ricerca, l'emergenza ambientale, quella del welfare che hai citato tu, in un colpo solo, in mezzo mondo. Bisogna cominciare a ragionarci.
Bisogna andare a prendere quei soldi, insomma, Alberto Nerazzini. Quindi il futuro, no, del dopo Covid, sperando che effettivamente arrivi questo dopo Covid, ma il futuro anche di Alberto Nerazzini. È l'ultimo giorno delle nostre chiacchierate qui a In altre parole. Qual è il tuo futuro? Io so che il tuo futuro immediato è la consegna della seconda serie del tuo podcast dedicato a Piazza Fontana.
Quella, caro Mattia, l'abbiamo già sbangata, è già stato consegnato, sarà online da lunedì, e poi le altre cose, gli altri lavori sono tra l'altro legati al Covid. Sto cercando di realizzare un'inchiesta collettiva con il Canada proprio su criminalità organizzata e Covid. E poi c'è il festival di DIG, al quale ti invito tutti quelli che vorranno venire a Modena a inizio ottobre, dall'8 all'11, per un festival internazionale che facciamo da 6 anni, proprio dedicato al giornalismo investigativo, e sarà un bel momento per riflettere anche su questi temi, visto che ci sarà anche il Festival della Filosofia poche settimane prima a Modena, che ovviamente porterà dentro al suo festival queste grandi riflessioni scatenate dalla pandemia.
E allora rilanciamo anche noi l'invito ai nostri ascoltatori. Alberto Nerazzini, è stato un piacere averti con noi questa settimana. Grazie, a presto.
Piacere mio, davvero. Grazie a tutti e buon lavoro. A presto, Mattia. Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.